Negli ultimi mesi dell'inverno del 1748, qualche chilometro fuori dalla città di Boston, nacque un uomo straordinario. Si dice che il destino di un uomo sia sospeso tra le sue capacità e la sua fortuna. Ma se questa è la sorte di quasi tutti gli uomini, per lui le cose andarono diversamente. Ci sono uomini dalle incredibili capacità, geni incompresi, grandi guerrieri, a cui la fortuna ha a un certo punto voltato le spalle, e i libri sono pieni di storie che ci spiegano come anche l'uomo più forte, potente, intelligente della Terra non possa nulla contro la sorte avversa. Ma sono ben poche le storie che raccontano il contrario, di come un perfetto idiota, un uomo senza altra dote che quella di avere un'altissima immagine di se stesso, un uomo pronto a cadere in ogni truffa e a fare tutti gli errori possibili e immaginabili, possa invece avere un enorme successo nella sua vita grazie esclusivamente ad una fortuna sfacciata. Ma forse c'è qualcosa in più rispetto alla pura fortuna. Forse davvero, come dicono alcuni, l'imbecille finisce dove comincia l'eroe. Forse il fato ogni tanto prende in simpatia un perdente, giusto per dimostrare la propria imprevedibilità. O forse avere il coraggio e la stupidità di prendere la vita contro mano a volte vuol dire infilare una serie di successi che erano lì, pronti ad essere colti, al di là di ogni comportamento ragionevole. Certo, nel 99,9% dei casi questo vuol dire schiantarsi contro la dura realtà, ma Timothy Dexter fu la prova vivente che quello 0,1% comunque esiste, e questa è la sua incredibile storia. Timothy nacque, come dicevamo prima, poco fuori Boston, da due braccianti agricoli molto poveri, in pieno colonialismo inglese. Nonostante tutto, riuscì in qualche modo a diventare apprendista di un artigiano che lavorava la pelle in città. Fu il primo colpo di fortuna. La bottega in cui lavorava divenne l'unica a produrre la cosiddetta pelle marocchina, un prodotto molto richiesto dai coloni inglesi all'ultima moda. La paga fu così subito molto buona per un semplice apprendista. A 21 anni, terminato l'apprendistato, Timothy si sentì pronto per aprire una bottega in proprio, producendo guanti e pantaloni di pelle. Ma a Boston le cose iniziarono a diventare turbolente. Gli inglesi imposero tassazioni sempre più pesanti, finché i locali si coalizzarono nel famoso Boston Tea Party, portando ad una rivolta e alla chiusura dei porti. La maggior parte della gente, specialmente imprenditori e artigiani, fuggirono altrove, ma Timothy decise invece di restare in città. Fece un fagotto delle sue cose, lo appese a un bastone e si spostò a Charlestown, il quartiere di Boston che era il centro della lavorazione della pelle. Fu qui che incontrò Elizabeth Frothingham, la vedova di un altro lavoratore di pelli. Elizabeth era una donna frugale e molto industriosa, che fece una piccola fortuna come venditrice porta a porta. Non senza un occhio al patrimonio della donna, Timothy decise di chiedere la sua mano ed Elizabeth accettò. Timothy fece quindi il suo ingresso nella buona società di Charlestown, ma ovviamente non fu minimamente accettato come pari da quella società. I suoi vicini erano gente come John Hancock, il governatore del Commonwealth, o Thomas Russell, uno degli uomini più ricchi del paese. Per uomini come questi, rappresentanti della nuova aristocrazia americana, ben educati, abili e astuti negli affari, un figlio di contadini che sapeva a malapena leggere e scrivere e che aveva avuto l'unica fortuna di sposare una donna ricca, non poteva nemmeno lontanamente essere considerato un loro pari. E questo faceva infuriare Timothy più di ogni altra cosa. Nella sua ingenuità, anche lui si sentiva un grande e sentiva di avere diritto agli stessi onori e alla stessa dignità che erano tributati ai gentiluomini della città. La prima cosa che notò, con la semplicità disarmante che fu la sua arma vincente per tutta la vita, fu che quei gentiluomini erano rispettati soprattutto per le loro cariche pubbliche. E così iniziò a tempestare l'ufficio del governatore di Malden, una cittadina vicino a Boston, di lettere per chiedere un posto nella loro organizzazione. Timothy aveva lasciato la scuola a 8 anni, era praticamente illetterato, non aveva nessuna esperienza al di là della lavorazione delle pelli e non era nemmeno particolarmente dotato di intelligenza, ma come tutti gli imbecilli poteva essere incredibilmente insistente. Tali e tante furono le petizioni che inviò al governatore che l'ufficio, pur di toglierselo di torno, si inventò letteralmente dal nulla un ruolo pubblico per lui. Fu così che nacque l'ufficio di informatore dei cervi, il cui ruolo era quello di riportare periodicamente al governatore il numero di cervi uccisi sul territorio. Si trattava chiaramente di una funzione completamente inutile, tanto più che secondo gli annali governativi non si vedeva un cervo nei boschi di Malden da 99 anni. Ma Timothy era pienamente soddisfatto della sua conquista e ora che aveva, almeno secondo lui, una posizione di prestigio negli affari di governo, iniziò a pensare a come moltiplicare le sue fortune e iniziò col fare una delle cose più stupide della storia della finanza. Agli inizi della rivoluzione americana, nel 1775, il Continental Congress, formato dalle 13 colonie che si ribellarono al dominio inglese, cominciò a diffondere in America una delle prime monete cartacee, il dollaro continentale, con tagli da un sesto di dollaro fino a 80 dollari. Durante la rivoluzione questa moneta si svalutò pesantemente, nonostante i tentativi del Congresso di supportarla, emettendo 250 milioni di dollari cartacei e cercando di obbligare tutti quanti ad accettarla. La gente però non si fidava e in tempi incerti quella valuta cartacea non sembrava dare abbastanza garanzie. Così veniva rifiutata dai mercanti e perdeva sempre più valore. Per mantenere costante il valore complessivo della moneta circolante, il Congresso dovette emettere altra carta moneta, il cui valore piombò ancora più in basso. Per comprare gli stessi beni che nel 1776 potevi portarti a casa con un dollaro, nel 1779 dovevi sborsarne 40. Fu un vero disastro, tanto che non vale un Continental divenne un modo di dire comune per indicare qualcosa che non valeva niente. Finita la guerra, molti soldati, che erano stati pagati in dollari continentali, si trovarono letteralmente con un mucchio di carta straccia in tasca. Alcuni dei ricchi vicini di Timothy, per fare un gesto che mostrasse a tutti il loro patriottismo e per riportare un po' di fiducia in questa sfortunata valuta, comprarono piccole quantità di questi dollari. Timothy, non capendo assolutamente che quel gesto era stato fatto soprattutto per le apparenze e per questioni politiche, decise di emularli e fare lo stesso. Ma non si limitò a piccole quantità. Convinto che se i suoi vicini ricchi avevano comprato pochi dollari, comprarne tantissimi sarebbe stato ancora meglio, prese tutti i suoi risparmi e quelli della moglie e convertì l'intero patrimonio in dollari continentali, ovviamente pagandoli pochissimo. Fu, come dicevamo prima, una mossa incredibilmente stupida. C'era un motivo per cui tutti volevano vendere a qualunque prezzo i dollari continentali ed era evidente a tutti, tranne che a Timothy, che quei soldi non valevano assolutamente niente e tutti volevano liberarsene anche perché da lì a poco sarebbero stati abbandonati e le possibilità di una loro rivalutazione in futuro era prossima allo zero assoluto. Ma un incredibile colpo di fortuna arrivò a salvarlo dalla miseria completa. Quando la Costituzione degli Stati Uniti venne ratificata nel 1790, fu anche stipulato che il dollaro continentale poteva essere scambiato con buoni del tesoro all'1% del suo valore. Dexter aveva pagato molto, ma molto meno dell'1% per quei dollari e si ritrovò tra le mani, di colpo, una ricchezza astronomica. Ma non è tutto. un suo vicino, che l'aveva preso in antipatia più degli altri, gli aveva consigliato di acquistare anche grandi quantità di valute europee, sterline inglesi e franchi francesi in particolare, perché all'epoca il valore di scambio di quelle monete era bassissimo e tutto faceva pensare che le cose non sarebbero cambiate in futuro. Timothy, ingenuamente, si fece convincere e le acquistò, scoprendo in seguito che i fiorenti scambi commerciali tra i nascenti Stati Uniti d'America e l'Europa stavano facendo andare alle stelle il valore della valuta europea, una cosa che nessuno avrebbe potuto anche lontanamente prevedere. Timothy ricavò da questa operazione un'altra fortuna notevole. A quel punto Timothy si disse: «Ora sì che i miei vicini mi accetteranno come loro pari. Non mi mancano i titoli pubblici, non mi mancano certo i soldi. Finalmente potrò entrare in quell'elite che mi ha sempre rifiutato». Anche in questo Timothy fu incredibilmente ingenuo. La sua eccentricità, i suoi modi rozzi, la sua propensione per il cattivo gusto e la sua abitudine di parlare a sproposito lo fecero cacciare da tutti i circoli elitari in cui aveva provato ad entrare. Convinto che a questo punto il problema non fosse lui, che aveva tutte le carte in regola per essere un gentiluomo, fatto e finito, ma la natura ostile della gente di Boston, prese tutte le sue cose, la moglie e i figli, e si trasferì a Newburyport, in Massachusetts, una cittadina costiera con una promettente vocazione mercantile. Alla fine del 1700 Newburyport doveva essere, almeno sulla carta, un luogo idilliaco, un posto dove i ricchi e i poveri si mescolavano senza troppe distinzioni e dove la popolazione non era così grande da oscurare nessuno, per quanto strano o umile fosse. Timothy Strano lo era sicuramente, umile decisamente meno, ma decise di mettersi subito in affari per conquistare finalmente un posto di riguardo nell'alta società. Con l'enorme fortuna accumulata comprò un'intera flotta commerciale di vascelli, una stalla di cavalli di razza dal manto color crema e una carrozza sontuosa con le sue iniziali sopra. Quindi eresse in pompa magna un castello principesco, affacciato sul mare, arredato nel modo più sontuoso possibile in ogni sua parte, inclusi i bagni, a cui teneva particolarmente. Poi assunse una serie di artisti europei per erigere sulla sua proprietà una serie di 40 statue in legno gigantesche, ognuna raffigurante un grande personaggio dell'epopea americana. Di fronte alla porta di casa troneggiava un gigantesco generale Washington in alto uniforme con ai lati i suoi successori come presidenti, John Adams e Thomas Jefferson. Sulle colonne del giardino era invece posizionata una popolazione di capi indiani, generali, filosofi, politici e uomini di Stato. C'era naturalmente anche una grande statua della divinità più rispettata da Timothy Dexter, la dea della fama e della libertà, oltre a minareti, un'aquila dorata sulla cupola del palazzo e un mausoleo personale. In mezzo a questo Olimpo di grandi uomini non poteva mancare una grande statua di Timothy stesso, che almeno nel suo mondo di statue di legno era stato finalmente ammesso al congresso dei grandi, anzi, dei grandissimi. Ai piedi della statua fece incidere un'iscrizione che a suo modo lo rappresentava benissimo. «Sono il primo dell'Est, il primo dell'Ovest e il più grande filosofo del mondo occidentale». Che avesse perso il senno, se mai ne aveva avuto, era a questo punto chiaro a tutti. Le 40 statue costarono $2,000 l'uno, più di tutto il castello e della tenuta messi insieme, ma ottennero l'effetto desiderato, attirare l'attenzione. Certo, chi si fermava a guardare quella specie di tempio del grottesco erano soprattutto i bifolchi del paese, ma a Timothy quegli occhi sgranati per la meraviglia riempivano il cuore di gioia più di ogni altra cosa. Il risultato finale fu così imbarazzante alla vista che la moglie di Timothy decise di levare le tende e trasferirsi in un'altra casa nelle vicinanze. Al suo posto arrivò il figlio di Timothy, un ragazzo burbero e svogliato, con pochissima voglia di imparare qualsiasi cosa e ancora meno di lavorare. In breve, il castello di Timothy si trasformò in una specie di bordello grottesco. lunghe notti di bagordi a base di alcol, donne che andavano e venivano a qualsiasi ora, totale disfacimento degli interni. Persino i preziosi tendaggi, un tempo proprietà niente meno che della regina di Francia, si trasformarono in stracci macchiati e puzzolenti. Per nascondere ai vicini lo scandalo che la moglie non vivesse più con lui, raccontò a tutti che era morta. Ma quando alcuni la videro in visita nel castello di Timothy, disse che si trattava del fantasma della consorte che ancora infestava le mura della casa. Una volta Timothy provò anche a inscenare la sua stessa morte per vedere che effetto avrebbe fatto ai cittadini. 3.000 persone accorsero alla sua veglia, inclusa la moglie, che però non riuscì a fingersi abbastanza addolorata. Timothy uscì dal suo nascondiglio e iniziò a rincorrerla infuriato per tutta casa, tra lo sbigottimento generale. Poi si unì alla veglia funebre come se nulla fosse. Intanto l'impresa commerciale di mettere in mare la flotta di vascelli e iniziare un traffico internazionale di merci proseguiva e i vicini esasperati tentarono in ogni modo di suggerire a Timothy imprese disastrose in modo che potesse fallire al più presto e togliersi dai piedi. Ai vicini era risultato subito chiaro che Timothy era un completo idiota e che qualsiasi assurdità gli venisse proposta l'avrebbe accettata senza il minimo dubbio, per cui lo indirizzarono subito verso qualcosa che non aveva nessuna possibilità di successo. Vendere degli scaldaletto, delle specie di padelle di rame con dei lunghi manici in cui veniva messo del carbone caldo per riscaldare le coperte nei mesi invernali. E dove avrebbe dovuto vendere questi scaldaletto? Ma nelle Indie occidentali, senza dubbio, dove tutti, tranne Timothy, sapevano che le temperature raramente scendevano sotto i 30 gradi per tutto l'anno. Neanche a dirsi, Timothy ci cascò in pieno e comprò non meno di 42.000 padelle riscaldanti, riempiendo le stive di 9 vascelli e le spedì nelle Indie tropicali, mentre i vicini si sbellicavano dalle risate e aspettavano nel giro di poco l'inevitabile bancarotta. Ma quando il capitano delle sue navi arrivò sul posto, scoprì che quelle strane padelle dai lunghi manici erano perfette per mescolare la melassa nelle piantagioni di zucchero. Funzionavano così bene che tutti vollero accaparrarsene almeno 3 o 4. Timothy alzò il prezzo del 79%, le vendette tutte e realizzò un profitto enorme. Lo convinsero allora a vendere guanti di lana negli stessi paesi tropicali. «Vogliamo vedere», si dissero i suoi vicini, «se qualcuno riesce a riutilizzarli in un paese così caldo». Ma quando arrivarono, alcuni mercanti asiatici li videro e si illuminarono. Erano proprio alla ricerca di indumenti di lana pesante da trasportare e vendere in Siberia. A quel punto i suoi vicini avevano già smesso di ridere da un pezzo, ma erano determinati a rovinarlo, in un modo o nell'altro. Quindi gli proposero un altro affare e questa volta non c'era speranza che potesse riuscire a cavarsela. Vendere carbone ad una città con una delle più grandi miniere di carbone dell'epoca, Newcastle. Solo un cretino poteva sperare di vendere antracite a Newcastle. Era come sperare di vendere ghiaccio al Polo Nord. E infatti Timothy accettò con entusiasmo. Caricò le sue navi di antracite, sbarcò a Newcastle e scoprì che i minatori erano entrati in un lungo e durissimo sciopero che aveva mandato il prezzo del carbone alle stelle. Timothy vendette tutto il carbone con un ricarico altissimo e tornò con un barile e mezzo di monete d'argento di ricavo. Purtroppo nessuno è in grado di dirci la faccia che fecero i suoi vicini quando lo seppero, ma sarebbe davvero interessante avere un loro ritratto in quel preciso momento. Timothy riuscì in qualche modo anche a vendere 21.000 Bibbie nelle Indie occidentali, scrivendo un messaggio completamente sgrammaticato ai locali che sarebbero andati all'inferno se non avessero avuta una. Non si sa che cosa capirono i locali, ma i missionari che stavano arrivando in questi paesi sempre più numerosi le comprarono tutte per un ricavo di $47.000. Ormai completamente disperati, i vicini tentarono una cosa completamente assurda, dubitando loro stessi che Timothy avrebbe accettato. Gli dissero di catturare gatti di strada e venderli nei Caraibi. E lui lo fece e li vendette tutti e a caro prezzo. Le isole caraibiche erano infestate dai topi e c'erano pochissimi gatti per contrastare il fenomeno. A quel punto Timothy cominciò anche a capire come funzionavano i commerci e non fu più così facile ingannarlo. Anzi, avendo accumulato ormai una fortuna spaventosa, poteva controllare i mercati a suo piacimento e quello che gli bastava fare era capire di cosa c'era scarsità, procurarselo e rivenderlo ad un prezzo fortemente maggiorato. Una volta capito il meccanismo, si attenne rigorosamente ad esso, per quanto la sua stravaganza, ogni tanto, tornasse a fare capolino nei suoi affari. Ad un certo punto capì anche il meccanismo della speculazione, che altro non era che portare all'estremo la sua solita strategia. Una volta si accaparrò tutte le ossa di balena esistenti in commercio, 340 tonnellate, e ne divenne monopolista. Le ossa di balena erano un po' la plastica dell'Ottocento e servivano per costruire un'infinità di oggetti, dai corsetti per signora alle macchine da scrivere. E dal momento che la commissione antitrust non era ancora stata inventata, Timothy si trovò a poter stabilire a suo piacimento il prezzo delle ossa di balena, fissandolo al 75% in più del costo a cui l'aveva acquistato. Nei suoi diari, Timothy non è nemmeno in grado di scrivere correttamente la parola speculation, ma in compenso divenne molto abile nel metterla in pratica. Nonostante i suoi sforzi e nonostante alla fine del Settecento il suo nome fosse diventato una leggenda in tutta la costa orientale per la sua ricchezza e stravaganza, non venne mai accettato dalla società aristocratica del tempo. Comprò anche un'immensa biblioteca di libri che non lesse mai e una galleria di quadri di cui non capiva altro che il valore economico e si circondò di una corte dei personaggi più eccentrici e strampalati che riusciva a trovare. Tra di loro una specie di insegnante e motivatore, una cartomante e per imitare il re d'Inghilterra anche un poeta di corte, un ragazzo di 20 anni che vendeva pesce al mercato e che incoronò in mancanza dell'alloro cingendogli il capo di prezzemolo. A 50 anni, dopo essersi autonominato Lord, decise di eternare la sua saggezza in un libro autobiografico che intitolò A Pickle of the Knowing Ones or Plain Truth in a Homespun Dress, che si può tradurre più o meno come un guaio per i sapienti o la pura verità in un vestito fatto in casa. Timothy non sapeva praticamente scrivere, inventava la grafia della maggior parte delle parole e non conosceva la punteggiatura. La sua opera consiste pertanto in 8.847 parole orribilmente sgrammaticate senza alcuna punteggiatura e con le maiuscole distribuite più o meno a caso. Visto che qualcuno gli aveva fatto notare la mancanza di punteggiatura, nella seconda edizione Timothy aggiunse una pagina che consisteva in 13 righe di segni di punteggiatura e l'invito ai lettori a distribuirli a piacimento. Incredibilmente anche il suo libro ebbe un grande successo, soprattutto perché leggere nel suo inglese improvvisato la demenziale autocelebrazione di se stesso come il più grande genio di tutti i tempi è ancora oggi assurdamente divertente. Il 26 ottobre 1806, pochi anni dopo aver pubblicato il suo libro, Lord Timothy Dexter morì, questa volta sul serio. Dopo aver letto la storia della sua vita, non è facile capire se collocarlo tra i geni o tra i cretini. Forse, in certi casi, una cosa non esclude l'altra. Se guardiamo i risultati, Timothy fu un uomo di incredibile successo e riuscì, partendo dal nulla, a costruire un impero e una ricchezza impressionanti. Se guardiamo al modo in cui raggiunse questi risultati, fu probabilmente l'imbecille più fortunato di tutta la storia dell'umanità. Ma come abbiamo già detto, forse la fortuna qui non c'entra molto. Forse, come scrisse di lui il biografo Samuel Knapp, Timothy fu un'eccezione vivente a tutte le regole e una contraddizione vivente a tutti i principi della saggezza umana. Grazie per aver ascoltato Mirabilia. Se avete consigli o suggerimenti siete i benvenuti. Potete scrivere alla mail podcastmirabilia@gmail.com. Alla prossima puntata!